Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso abbraccio, un grosso saluto a tutti voi che siete anche questa sera in ascolto. Ieri, per chi ci ha seguito, abbiamo introdotto il capitolo 49 di Isaia, nel quale vedremo Cristo che si appresta a diventare il Salvatore del mondo. Iniziamo quindi a leggere i versetti dall'1 al 4 di Isaia, capitolo 49. Isole, ascoltatemi, popoli lontani, state attenti. Il Signore mi ha chiamato fin dal seno materno, ha pronunziato il mio nome fin dal grembo di mia madre. Egli ha reso la mia bocca come una spada tagliente, mi ha nascosto nell'ombra della sua mano, ha fatto di me una freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra e mi ha detto: «Tu sei il mio servo, Israele, per mezzo di te io manifesterò la mia gloria». Ma io dicevo: «Invano ho faticato, inutilmente, per nulla ho consumato la mia forza». Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa è presso il mio Dio. Cristo rivolge alle nazioni del mondo l'appello ad ascoltare. Gli è stato dato il nome Gesù prima della sua nascita. E questo nome deve essere proclamato in tutto il mondo perché è il nome del Salvatore e il mondo ha bisogno di un Salvatore. La spada tagliente che esce dalla sua bocca è la parola di Dio. E la relazione dei suoi nemici quando egli camminava su questa terra era: «Nessuno parlò mai come quest'uomo», come scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 7, versetto 46. E la rivelazione relativa a quest'uno si conclude con queste parole: «Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni», Apocalisse 19, versetto 15. È il giudizio sulle nazioni attraverso la parola di Dio, ma ecco la sua identificazione: «Tu sei mio servo». Questo sarà vero della nazione di Israele ed è vero di Cristo, ma ecco un'affermazione straordinaria: «Invano ho faticato». Anche se il Signore è stato respinto e può sembrare che abbia faticato invano, la sua fiducia è in Dio. Su un piano più esteso, perfino la morte del Signore Gesù Cristo è stata una vittoria. In realtà è stata la più grande vittoria che il mondo abbia visto fino al tempo presente. L'enfasi in questa sezione, quindi, è posta sul servo sofferente. Alla sua prima venuta egli non raccolse i figli di Israele, poiché essi lo respinsero. Alla sua prima venuta, però, egli fece qualcosa di più meraviglioso ancora. Operò la salvezza per il mondo. Quindi, il proposito di Dio non è stato reso vano dalle piccole macchinazioni dell'uomo. L'opera di Dio è più grande di quello che può sembrare. Leggiamo ora i versetti dal 5 al 7 di Isaia, capitolo 49. «Ora parla il Signore che mi ha formato fin dal seno materno per essere suo servo, per ricondurgli Giacobbe, per raccogliere intorno a lui Israele. Io sono onorato agli occhi del Signore, il mio Dio è la mia forza». Egli dice: «È troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra». Così parla il Signore, il Salvatore, il Santo di Israele, a colui che è disprezzato dagli uomini, detestato dalla nazione, schiavo dei potenti. Dei re lo vedranno e si alzeranno, dei principi pure, e si prostreranno a causa del Signore che è fedele, del Santo di Israele che ti ha scelto. Ci viene detto che sarebbe riduttivo pensare che il servo sia venuto solo per Israele. Egli avrebbe portato la salvezza alle nazioni fino all'estremità della terra. Paolo lo ha detto in questo modo: «Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo, e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione». Romani 11, versetto 12. Il rifiuto di Cristo da parte di Israele ha fatto sì che il Vangelo andasse alle estremità della terra. Pensa come sarà meraviglioso un giorno in futuro, quando Dio accoglierà di nuovo Israele. Da questa sezione, la discussione di Dio con Israele riguardo alla sua restaurazione, evidenzierò soltanto pochi versetti. Il versetto 8 e poi dal 13 al 16. «Così parla il Signore: nel tempo della grazia io ti esaudirò, nel giorno della salvezza ti aiuterò, ti preserverò e farò di te l'alleanza del popolo per rialzare il paese, per rimetterli in possesso delle eredità devastate. Esultate, cieli, e tu, terra, festeggia. Prorompete in grida di gioia, monti, poiché il Signore consola il suo popolo e ha pietà dei suoi afflitti». Ma Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonata, il Signore mi ha dimenticata». Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta? Smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani, le tue mura mi stanno sempre davanti agli occhi. Dio ha ascoltato la preghiera di Cristo e colui che la nazione ha crocifisso sarà colui davanti al quale i re si prostreranno e si piegherà ogni ginocchio nel riconoscere la sua sovranità. I propositi di Dio sulla terra hanno il loro centro nella nazione di Israele. Quando questo popolo torna nel paese, allora i cieli e la terra possono rallegrarsi. Oggi, tuttavia, tutto è più o meno fuori posto per quanto concerne il mondo. Israele dovrebbe essere completamente nel suo paese, un luogo di benedizione e servire Dio. Non è così. Se così fosse, la Chiesa dovrebbe essere in cielo con Cristo, ma la Chiesa è ancora nel mondo. Il diavolo dovrebbe essere nell'inferno, ma egli va attorno sulla terra cercando chi possa divorare. Il Signore Gesù Cristo dovrebbe sedere sul suo trono allora sulla terra, governare la terra, ma egli è alla destra di Dio. Ci sono tante cose che devono essere spostate e messe al posto giusto. Leggiamo che perfino il popolo di Israele, Sion, pensa di essere stato dimenticato da Dio. Ma Dio dà loro la meravigliosa certezza di non essere stati dimenticati da Lui. Israele può dimenticare Lui, persino una madre, in casi eccezionali, può dimenticare un figlio, ma Dio non dimenticherà mai i suoi figli. Li ha scolpiti sulle sue mani, ha davanti agli occhi le mura della città di Gerusalemme. Amica, amico, se hai ancora dei dubbi sul fatto che Dio restaurerà Israele, ti incoraggio a studiare attentamente questa sezione. Gli oppressori di Israele verranno giudicati. Leggiamo il versetto 22 da Isaia, capitolo 49. Così parla il Signore, Dio. Ecco, io alzerò la mia mano verso le nazioni, innalzerò la mia bandiera verso i popoli, ed essi ti ricondurranno i tuoi figli in braccio, ti riporteranno le tue figlie sulle spalle. E la fine del versetto 26 dice: ogni carne riconoscerà che io, il Signore, sono il tuo Salvatore, il tuo Redentore, il Potente di Giacobbe. Dio garantisce ai figli di Israele che i gentili li aiuteranno nella restaurazione finale della nazione nella sua terra. Fino ad ora i gentili li hanno dispersi, e questo rende straordinaria questa profezia anche oggi. Abbiamo visto nel corso degli anni come, dopo un iniziale ostacolo, alcune nazioni hanno aiutato Israele a ritornare nella loro terra, la Palestina. Questo è solo un inizio. In quel giorno, cioè alla fine dei tempi, Dio li riporterà nella loro terra e userà proprio i gentili per farli tornare lì. Passiamo ora al capitolo 50 di Isaia, la ragione del ripudio di Israele e il rifiuto di Cristo. Questo infatti è il vero ostacolo che essi devono superare prima di poter essere benedetti. Egli è venuto come loro Messia, era proprio uno di loro, è venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, dice l'apostolo Giovanni nel capitolo 1, versetto 11 del suo Vangelo. È venuto dal suo popolo e il suo popolo non l'ha ricevuto. Vediamo una triplice suddivisione nel testo. Primo, Dio, il Padre, spiega la ragione per cui il popolo è stato ripudiato, versetti 1 e 2 di Isaia, capitolo 50. Così parla il Signore: dov'è la lettera di divorzio di vostra madre con cui l'ho ripudiata? Oppure a quale dei miei creditori io vi ho venduti? Ecco, per le vostre colpe siete stati venduti, per i vostri misfatti vostra madre è stata ripudiata. Perché quando io sono venuto non si è trovato nessuno? Perché quando ho chiamato nessuno mi ha risposto? La mia mano è davvero troppo corta per liberare, oppure non ho la forza di poter salvare. Ecco, con la mia minaccia io prosciugo il mare, riduco i fiumi in deserto, il loro pesce diventa fetido per mancanza d'acqua e muore di sete. In Deuteronomio 24, al versetto 1, è scritto: quando un uomo sposa una donna che poi non vuole più, perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di ripudio, glielo mette in mano e la mandi via. Sotto la legge mosaica, però, le cose erano degenerate al punto che un uomo poteva mandare via sua moglie sulla base di un futile pretesto, non solo per qualcosa di indecente. Un uomo crudele e duro di cuore poteva approfittarne per liberarsi di sua moglie. E Dio chiede a Israele se sa su quale base egli l'ha messa da parte. Certamente Dio non è crudele o brutale. Di Israele si parla come della sposa di Dio. Questo è il tema del libro del profeta Osea. Non è stato per un capriccio che Dio ha messo da parte Israele. Egli spiega chiaramente che è stato il peccato a causare il ripudio. Quando io sono venuto, non si è trovato nessuno. Quando è che Dio è venuto direttamente dal suo popolo Israele, non attraverso i profeti, ma personalmente, e si aspettava un benvenuto? Non è stato quando è disceso sul monte Sinai per dargli la legge mosaica? Allora non si attendeva un benvenuto, anzi, insisté perché il popolo tenesse le distanze. Ma egli è ritornato come uomo, un uomo umile, e non ha trovato alcuna accoglienza. Israele non gli ha dato il benvenuto alla sua nascita, non lo ha ricevuto quando ha iniziato il suo ministero. Ha rigettato e ucciso il suo Messia. Simon Pietro, il giorno della Pentecoste, disse così: «Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù, il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui, tra di voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto». Atti 2, abbiamo letto i versetti dal 22 al 24. Dio chiarisce che sono stati messi da parte perché hanno rigettato il loro Messia. Secondo, se Dio, il Padre, spiega la ragione del ripudio, Dio, il Figlio, parla della sua umiliazione. Versetti 4, 5 e 6 di Isaia, capitolo 50. Il Signore, Dio, mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio, perché io ascolti come ascoltano i discepoli. Il Signore, Dio, mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro. Io ho presentato il mio dorso a chi mi percoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Io non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli sputi. Il titolo con il quale Cristo, il servo perfetto, si rivolge a Dio è rivelatore. Si tratta di Geovà Adonai, il Signore Dio. Il Signore Gesù Cristo si è fatto conoscere dal suo popolo come Geovà Adonai. È venuto mansueto e umile per fare la volontà del Padre. Risveglia il mio orecchio perché io ascolti, come ascoltano i discepoli. Significa che il Signore Gesù studiava la parola di Dio, ascoltava Dio che gli parlava. È meraviglioso. Se lui aveva bisogno di ascoltare la parola di Dio, quanto più ne abbiamo bisogno tu ed io? Credo che abbiamo bisogno di studiarla continuamente. È un'assurdità che tu dica: «Oh, io credo nella Bibbia da cima a fondo, la difenderò a costo della vita», se non la studi. Se Dio ha parlato tra le pagine di Genesi 1 al versetto 1 e Apocalisse 22 al versetto 21, allora da qualche parte, in quelle pagine, ha una parola per te e per me. Se Dio ci parla, dovremmo ascoltare. Che tipo di servitore era il Messia? Gli è stato forato l'orecchio. Questo parla della vera sottomissione del Signore nella sua crocifissione. In Esodo 21, nei primi 6 versetti, ci viene detto che quando un servo voleva per amore e volontariamente restare tale per sempre, il suo padrone gli praticava un foro in un orecchio. Allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio, lo farà accostare alla porta o allo stipite, poi il suo padrone gli forerà l'orecchio con una lesina ed egli lo servirà per sempre. Esodo 21, versetto 6. Poteva portare un orecchino dopo ciò e probabilmente lo faceva, o il foro si sarebbe chiuso. In questo modo indicava che era schiavo del suo padrone per la vita. Ora, le ragioni per cui decideva di diventare schiavo per la vita potevano essere due. Primo, amava il suo padrone. Secondo, aveva sposato una fanciulla schiava e rifiutava di andarsene senza di lei. Riesci a vedere quanto questo si applica al Signore Gesù? Il salmista, riferendosi a questo costume, questa legge, scrisse: «Mai aperto gli orecchi». Salmo 40, versetto 6. Ora nota come è riportato questo in Ebrei 10, al versetto 5. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo». Nel Salmo dice: «Mi hai aperto gli orecchi», e in Ebrei dice: «Mi hai preparato un corpo». Quando il Signore Gesù scese su questa terra e andò alla croce, il suo orecchio non fu aperto o perforato. Gli fu dato un corpo, e questo corpo fu inchiodato su una croce. Ha riportato nel cielo un corpo glorificato che porta i segni dei chiodi. Egli ha fatto di più che avere l'orecchio perforato con una lesina. Egli ha dato il proprio corpo perché fosse crocifisso, perché ci amava, e non voleva ritornare in cielo senza di noi. Il versetto 6 di Isaia 50 ci parla di oltraggi, percosse, sputi. Questo si è adempiuto letteralmente con l'arresto di Gesù. Matteo, Marco e Giovanni registrano il fatto che gli sputarono addosso. Fu flagellato, Gesù fu schiaffeggiato, colpito. È qualcosa a cui non amiamo pensare e su cui vorremmo sorvolare, ma si è adempiuto tutto letteralmente. E con queste riflessioni attorno al sacrificio di Gesù voglio fermarmi qui. proprio su questi passi così intensi, così belli. Mi fermo qua, dicevo, vi ringrazio intanto per l'attenzione che anche oggi ci avete prestato e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.